Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Parabellum Edizioni nel 2024. Le parole della guerra viaggio nel mondo dei termini militari, esercito. È un volume divulgativo di Paolo Capitini e Mirko Campocchiari dedicato alla terminologia, alle strutture e ai meccanismi della guerra terrestre contemporanea. Non è concepito come un semplice dizionario, né come un manuale esclusivamente per professionisti. Usa le parole militari come accesso a concetti più ampi, indispensabili, per leggere con maggiore precisione conflitti, notizie e dibattiti pubblici. Il libro affronta i principi della guerra, l'organizzazione degli eserciti, i livelli strategico-operativo-tattico, la logistica, gli armamenti terrestri e l'intelligence. La scelta di un registro accessibile, accompagnato da grafici e spiegazioni, risponde alla necessità di ridurre la distanza tra linguaggio specialistico e pubblico, non addetto ai lavori. Questo primo tomo si concentra sul dominio terrestre e si inserisce in un progetto più esteso, che gli autori indicano come destinato a includere anche ambiti marittimi, aerei, spaziali, informatici e dottrinali. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il lessico militare come strumento per leggere criticamente le notizie. Il presupposto centrale del volume è che le parole impiegate per descrivere la guerra non siano etichette intercambiabili. Un termine tecnico delimita un'attività, un livello di comando, una capacità o un obiettivo. Usarlo impropriamente altera quindi anche la comprensione dei fatti. Capitini e Campocchiari propongono una prima alfabetizzazione rivolta soprattutto a chi incontra quotidianamente il linguaggio militare nei telegiornali, sui social o nel commento politico, senza possedere gli strumenti per verificarne il significato. L'utilità dell'approccio non consiste nel trasformare il lettore in uno specialista, ma nel permettergli di distinguere concetti che il discorso pubblico tende a sovrapporre: guerra, operazione, missione, forza armata. Dottrina e capacità non indicano infatti la stessa cosa. Questa precisione lessicale è una condizione preliminare per valutare le affermazioni su un conflitto. Se una descrizione confonde i piani dell'azione o attribuisce a un'arma effetti non coerenti con la sua funzione, il lettore dotato di un vocabolario di base può riconoscere il problema e porre domande più fondate. Il libro collega pertanto la divulgazione militare alla qualità dell'informazione. Capire i termini non elimina la complessità morale e politica della guerra, ma impedisce che tale complessità venga sostituita da formule vaghe, sensazionalistiche o tecnicamente errate. Secondo, dai principi clausewitziani ai livelli strategico, operativo e tattico. Una sezione rilevante chiarisce come la guerra non possa essere interpretata soltanto attraverso singoli combattimenti o singoli sistemi d'arma. Il riferimento ai principi della guerra e agli studi clausewitziani introduce un quadro concettuale nel quale l'uso della forza è collegato a fini politici, decisioni di comando e limiti materiali. Su questa base, il volume distingue i livelli strategico, operativo e tattico. Lo strategico riguarda gli scopi generali e il rapporto tra mezzi militari e obiettivi politici. L'operativo traduce tali indirizzi nella progettazione e nel coordinamento di campagne o operazioni. Il tattico concerne invece l'impiego concreto delle unità sul terreno. La distinzione è decisiva, perché un successo tattico non equivale automaticamente al raggiungimento di un risultato strategico. Analogamente, una scelta politica può essere irrealizzabile se non trova una traduzione operativa coerente e risorse adeguate, presentando queste categorie come basi della dottrina. Gli autori offrono, al lettore una griglia per interpretare le discrepanze tra ciò che accade localmente e ciò che viene dichiarato a livello politico. L'impostazione evita di ridurre la guerra a un confronto lineare di armi o uomini, mette in evidenza che comando, finalità, coordinamento e tempo sono fattori interdipendenti per un pubblico generale. È un passaggio utile anche per comprendere perché la cronaca immediata raramente basti, da sola, a misurare l'esito di un conflitto. Terzo, esercito. Milizia e gerarchie comprendere lo strumento terrestre. Il libro dedica spazio alla natura dello strumento esercito e alle sue forme organizzative, affrontando anche la distinzione tra esercito e milizia e il ruolo di ufficiali e sottufficiali. Si tratta di un tema essenziale, perché l'efficacia di una forza terrestre non dipende unicamente dal numero di effettivi o dalla disponibilità di mezzi. Conta la capacità di organizzare persone, distribuire responsabilità, trasmettere ordini, addestrare reparti e mantenere coesione in condizioni di incertezza. La spiegazione delle gerarchie e delle unità aiuta a collocare termini spesso evocati senza contesto, come compagnia, battaglione e reggimento, e a capire che ciascun livello corrisponde a funzioni e scale di comando differenti. L'attenzione alle forme organizzative si estende inoltre alle realtà non assimilabili automaticamente alle forze armate regolari, comprese le compagnie private di sicurezza. Questa distinzione è particolarmente importante nel dibattito contemporaneo, dove la presenza di attori armati diversi dagli eserciti statali viene talvolta raccontata in modo indistinto. Il valore divulgativo del capitolo sta nel ricondurre le strutture militari a problemi concreti di responsabilità, disciplina, comando e legittimità. In questo modo, l'esercito emerge non come un'entità astratta, ma come un'istituzione complessa, inserita nello Stato e dotata di articolazioni professionali. Il lettore può così interpretare meglio sia l'organizzazione italiana, sia le differenze essenziali fra modelli di forza impiegati nei conflitti moderni. Quarto, logistica e armamenti pesanti, i vincoli materiali della guerra terrestre. Due nuclei del volume riportano l'attenzione sugli elementi materiali che rendono possibile o impossibile un'operazione, la logistica e gli armamenti terrestri. La prima comprende attività e risorse, spesso poco visibili nella narrazione mediatica, ma decisive per sostenere una forza nel tempo: rifornimenti, trasporti, manutenzione, distribuzione e organizzazione delle retrovie. Un reparto può possedere mezzi avanzati e personale addestrato, ma senza combustibile, munizioni, ricambi, cure e linee di comunicazione affidabili, la sua capacità d'azione si riduce rapidamente. Il testo tratta il tema anche con riferimenti ai modelli organizzativi della NATO e della Federazione Russa, offrendo coordinate per comprendere perché la logistica sia parte integrante della pianificazione e non un dettaglio amministrativo. Il capitolo sugli armamenti è orientato soprattutto ai sistemi pesanti impiegati nel dominio terrestre: carri armati, semoventi, missili e droni trovano posto accanto alle categorie necessarie per distinguere ruoli e impieghi. L'obiettivo non sembra essere un catalogo tecnico esaustivo, ma l'ordinamento di un lessico che permetta di associare un sistema alla sua funzione. Tale impostazione limita le semplificazioni ricorrenti, per esempio l'idea che una singola arma decida da sola una guerra. Gli autori mostrano invece, attraverso la struttura stessa degli argomenti, che tecnologia, addestramento, comando e rifornimento funzionano come un sistema isolare. Uno di questi fattori produce letture parziali. Infine, intelligence, sicurezza nazionale e oltrepassamento del solo campo di battaglia. Il capitolo conclusivo sull'intelligence amplia il perimetro del libro oltre il terreno e gli armamenti. La scelta è coerente con l'idea che le operazioni militari non inizino al momento del combattimento, dipendono anche dalla raccolta, dalla valutazione e dalla protezione delle informazioni. Il volume presenta l'intelligence come componente della sicurezza nazionale, sottraendola sia alla rappresentazione spettacolare della spia cinematografica, sia una visione puramente segreta e separata dal resto delle istituzioni. L'analisi delle informazioni richiede infatti competenze diversificate e serve a individuare minacce, valutare intenzioni e sostenere le decisioni. Nel contesto contemporaneo, la disponibilità di grandi quantità di dati non elimina il problema, rende più difficile selezionare fonti attendibili, interpretare segnali e proteggere informazioni sensibili. Per il lettore, questa sezione completa il percorso avviato dal lessico della guerra. Comprendere intelligence e sicurezza significa riconoscere che la conoscenza non è un elemento accessorio, bensì una risorsa che condiziona pianificazione, prevenzione e risposta. Il tema invita anche a una maggiore cautela nella fruizione e nella diffusione di contenuti online. Poiché informazioni apparentemente marginali possono assumere rilievo se aggregate e contestualizzate, invece di presentare l'intelligence come soluzione infallibile, il libro la colloca tra gli strumenti necessari a ridurre l'incertezza, senza mai poterla eliminare del tutto. È una conclusione che raccorda dimensione militare, tecnologica e informativa della sicurezza. In conclusione, Le parole della guerra è indicato anzitutto per lettori non specialisti che desiderano seguire con maggiore rigore le notizie sui conflitti e sul ruolo delle forze armate, senza affrontare subito trattati accademici o manuali strettamente professionali. Può risultare utile anche a studenti di storia, relazioni internazionali, geopolitica e giornalismo, purché lo si consideri come una base introduttiva e non come sostituto di studi specialistici. Il suo beneficio pratico è offrire categorie per distinguere termini, strutture e livelli decisionali. Quello intellettuale è mostrare che la guerra va interpretata insieme come fatto politico, organizzativo, logistico, tecnologico e informativo, rispetto a un glossario tradizionale. Il volume si distingue perché non si limita a elencare definizioni. Dispone il vocabolario entro sei grandi aree che spiegano il funzionamento generale dello strumento terrestre. Rispetto a molti testi di commento geopolitico, evita di partire dall'attualità contingente per costruire invece un lessico riutilizzabile nel tempo. La combinazione di linguaggio accessibile, apparato grafico e attenzione a dottrina, organizzazione, armamenti e intelligence ne definisce il posizionamento divulgativo. Il focus sull'esercito costituisce al tempo stesso un limite consapevole e una scelta di chiarezza. Non pretende di coprire ogni dominio della guerra, ma approfondisce le basi terrestri di un progetto dichiaratamente più ampio. Per chi cerca una prima mappa affidabile dei termini militari e dei rapporti tra essi, il libro offre un percorso ordinato e concreto, utile a sostituire l'impressione immediata con una comprensione più controllata. Se vuoi supportare Paolo Capitini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.